secondo Ottocento fu un'epoca di forti novità, segnato da alcuni fenomeni storico-sociali decisivi. L'Italia e la Germania si erano unificate. Lo Stato liberale in Gran Bretagna, ma anche in Francia, si era consolidato e infine il processo di industrializzazione si era diffuso in buona parte del continente europeo, inclusa l'Italia. La rivoluzione industriale che si era affermata in Inghilterra già nel Settecento e poi si era diffusa in pochi paesi era stata caratterizzata dalla tecnologia del ferro e del carbone e i suoi emblemi erano la macchina a vapore e la ferrovia. Dal 1860-70 circa si avviò una seconda e più ampia rivoluzione industriale che coinvolse anche gli Stati Uniti e il Giappone. Lo sviluppo fu facilitato e accelerato dall'applicazione dei nuovi ritrovati tecnici come l'energia elettrica, al posto del vapore come forza motrice, la lampadina elettrica realizzata da Edison, poi l'apparizione della prima locomotiva mossa da un motore elettrico ideato da Siemens, il motore a scoppio, l'utilizzo del petrolio, il miglioramento della produzione dell'acciaio, infine la nascita delle industrie elettromeccaniche e chimiche. Poi comparve la celluloide e le fibre tessili artificiali nel 1884. In agricoltura vennero utilizzate anche le sostanze chimiche come fertilizzanti. Quindi il mondo si trasforma, soprattutto la luce elettrica rappresenta il simbolo della vittoria dell'uomo sulla natura. Un impatto sociale altrettanto forte ebbero anche le nuove invenzioni come il telefono di Meucci, l'automobile di Daimler e Benz, il cinematografo dei fratelli Lumière, il dirigibile di Zeppelin, l'aeromobile dei fratelli Wright, la gomma sintetica. Pareva insomma aprirsi un'era di continui miglioramenti, di progresso illimitato. La cultura di fine Ottocento è segnata dal prepotente ritorno dell'ottimismo illuministico, il dominio dell'uomo sulla natura e i trionfi della tecnica. Neppure la Grande Depressione che si verificò tra il 1875 e il 90 poté frenare questo sviluppo complessivo. Era una crisi economica di tipo nuovo, perché per la prima volta non dipendeva dal fatto che i beni disponibili fossero pochi, per esempio a causa di carestie, epidemie o guerre, ma al contrario al fatto che l'industria era in grado di produrre più beni di quanti ne servissero al mercato, il fenomeno della sovrapproduzione. Alla fine la crisi fu superata e l'industria seppe riorganizzarsi. Nacque la catena di montaggio, applicata per la prima volta dall'industriale americano Henry Ford, nella sua fabbrica di automobili. E inoltre le grandi industrie cominciarono ad accordarsi unendosi in cartelli e trust, diminuendo così i rischi della concorrenza. Non solo, il capitalismo seppe anche rafforzarsi ampliando il mercato interno, perché le masse dei lavoratori, che fino allora erano semplici produttori di merci per altri, si trasformarono in consumatori, quindi favorendo la crescita del benessere generale. Lo sviluppo industriale e tecnologico che abbiamo descritto si rispecchiava nella cultura razionalistica tipica di quest'epoca, che si fonda sulla convinzione che la realtà del mondo è qualcosa di oggettivo, di misurabile e che noi possiamo percepire e conoscere questa realtà, che è fatta di cose concrete, quindi possiamo anche produrre tutto quello che ci serve o ci manca, migliorando le nostre condizioni di vita. Già l'illuminismo aveva posto l'accento su questa realtà pratica e concreta e esaltava le scienze sperimentali. E la letteratura e l'arte si adeguano a questi presupposti e così nascono le nuove poetiche letterarie di naturalismo e verismo. L'esaltazione generalizzata della scienza a fine Ottocento generò una vera e propria ideologia del progresso. Si pensava che la storia umana costituisse un percorso lineare ed evolutivo destinato necessariamente a progredire per il meglio. L'umanità era destinata ad un inarrestabile cammino di prosperità. Quindi non soltanto tra gli intellettuali, ma anche in vastissimi settori dell'opinione pubblica maturò una generalizzata fiducia collettiva nella capacità degli uomini di conoscere il mondo, ma anche di modificarlo secondo i propri progetti. Le basi di questa belle époque, l'età felice, in cui ogni cosa sembrava andare per il meglio, però erano fragili. Conflitti sempre più aspri nella politica e nella società porteranno alla catastrofe della guerra mondiale. E allora sorgerà una reazione culturale al progresso e al razionalismo, incarnata invece dalle correnti irrazionalistiche. E saranno queste a dar vita alla cultura della crisi e della letteratura decadente.